Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. Decimo incontro. Cupidigia, magnanimità.
Progredendo nell'affronto delle malattie del cuore, restiamo turbati di fronte all'abisso che in esso si può spalancare per la sua debolezza e vulnerabilità. Sentiamo ancora di più la necessità di Dio, perché soltanto il suo amore ci guarisce. Dio è davvero più grande del nostro cuore, più intimo di noi a noi stessi, più profondo delle tante interpretazioni e analisi. Il suo amore ci fa trovare il nostro io, aiutandoci a pensarci non da soli, liberandoci dalla paura di volere bene. La vera terapia è sempre quella dell'amore. Il libro dei Proverbi scrive: «Come nell'acqua un volto riflette un volto, così il cuore dell'uomo si riflette nell'altro». E la saggezza rabbinica spiega perché nell'acqua, perché bisogna chinarsi per vedersi. Così ci dobbiamo chinare molto vicino al fratello per trovare noi stessi, per manifestare il nostro volto più vero ed umano, quello che trasfigura la nostra vita perché rivela la capacità di amare. Così avviene per Dio e anche noi troviamo il nostro vero volto accogliendo Lui, che non si stanca di chinarsi sulle nostre debolezze e miserie. Canta Isacco di Ninive. Tu dunque, o dolce, che sei esperto della nostra debolezza e porti le pene della nostra piccolezza, custodiscimi dal tumulto dei pensieri e dalla violenza delle passioni. È il suo spirito di amore che agisce in noi e che in maniera sorprendente, imprevedibile, rende nuovo quello che altrimenti diventa e rimane vecchio. Leggiamo in Ugo di San Vittore.
Gli antidoti alla divisione sono i sette doni dello Spirito Santo. Gli spiriti di sapienza e di intelletto, gli spiriti di consiglio e di fortezza, gli spiriti di scienza e di pietà, lo spirito del timor di Dio. Che il timore ci renda umili, la pietà misericordiosi, la scienza discreti, la fortezza fermi, il consiglio soccorrevoli, l'intelletto prudenti, la scienza maturi. Il timore scaccia l'orgoglio, la pietà scaccia la crudeltà, la scienza la confusione, la fortezza l'impotenza, il consiglio l'imprevidenza, l'intelligenza la sconsideratezza, la sapienza la stupidità. Oh, che buoni antidoti sono questi, che guariscono gravi pervertimenti.
Nella Quaresima il vero cambiamento è soprattutto imparare a lasciarsi guidare docilmente dalla sua parola, digiunando da noi stessi e dalle tante abitudini che ci confondono, esercitandoci nelle opere buone perché il cuore riprenda a funzionare e, poco alla volta, a guarire. Leggiamo la storia di Acab, contenuta nel primo libro dei Re. Acab è bramoso di possedere e non contento, pur avendo molti pezzi di terra, mentre Nabot, che aveva solo quello, era contento.
Nabot di Israel possedeva una vigna vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna. Siccome è vicina alla mia casa, ne farei un orto. In cambio ti darò una vigna migliore. Oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale. Naboth rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri». Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Naboth di Israel, che aveva affermato: «Non ti cederò l'eredità dei miei padri». Si coricò sul letto, si girò verso la parete e non volle mangiare. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo spirito è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?» Le rispose: «Perché ho detto a Naboth di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci te la cambierò con un'altra vigna». Ed egli mi ha risposto: «Non cederò la mia vigna». Allora sua moglie Jezabele gli disse: «Tu ora eserciti il regno su Israele? Alzati, mangia, e il tuo cuore gioisca. Te la darò io, la vigna di Naboth di Israel».
Acab è ossessionato dalla vigna, quando aveva già molti beni. È dominato dalla cupidigia e trova facilmente alleati e complicità. Provare intensamente la mancanza di qualcosa o di qualcuno ridotto ad oggetto, e quante volte proprio le donne sono ridotte a questo, non giustifica affatto le scelte, così come induce l'idolatria del proprio io e del diritto al benessere personale. È la cupidigia che genera bisogni inesistenti che ci portano in realtà lontano dal nostro vero io. È una bulimia insaziabile che, quando cresce e si impadronisce di noi, ci rende ciechi, impietosi, irragionevoli. Se non contrastata, la cupidigia diventa uno, tanti, infiniti bisogni primari, difficilissimi poi da controllare. Cerchiamo di aumentare il piacere con l'acquisto di beni, ma lo paghiamo con la felicità, perché la cupidigia non ci rende mai contenti, tanto che, anche se abbiamo molto, ci sentiamo poveri o mancanti di qualcosa che diventa essenziale. Tutto diventa fine a se stesso. E nella nostra generazione la cupidigia informatica, strumento che può facilmente illuderci che tutto è possibile e facile, induce desideri inutili che si impadroniscono della nostra anima. In realtà la cupidigia ci fa perdere tutto, oscurando la gratuità della vita, tanto che esiste solo quello che riesci a fare tuo. È quanto descrive l'intelligenza spirituale di Fyodor Dostoevsky nei Fratelli Karamazov.
«Vedi, Alyoshenka, mi sono vantata con Rakitka di aver dato una cipolla, ma con te non mi vanterò. A te parlerò con un'altra intenzione. È soltanto una leggenda, ma una bella leggenda, che ancora bambina ho sentito dalla mia matriona, quella che adesso serve da me come cuoca. Senti com'è. C'era una volta una donna cattiva che morì, senza lasciarsi dietro nemmeno un'azione virtuosa. I diavoli l'afferrarono e la gettarono in un lago di fuoco. Ma il suo angelo custode era là e pensava: di quale sua azione virtuosa mi posso ricordare per dirla a Dio? Se ne ricordò una e disse a Dio: ha sradicato una cipolla nell'orto e l'ha data a un mendicante. E Dio gli rispose: prendi dunque quella stessa cipolla, tendila a lei nel lago, che vi si aggrappi e la tenga stretta, e se tu la tirerai fuori dal lago, vada in paradiso. Se invece la cipolla si strapperà, la donna rimanga dov'è ora. L'angelo corse dalla donna, le tese la cipolla. Su, donna, le disse, attaccati e tieni. E si mise a tirarla cautamente, e l'aveva già quasi tirata fuori. Ma gli altri peccatori che erano nel lago, quando videro che la traevano fuori, cominciarono ad aggrapparsi tutti a lei, per essere anch'essi tirati fuori. Ma la donna era cattiva, e si mise a sparar calci contro di loro, dicendo: è me che si tira e non voi. La cipolla è mia e non vostra. Appena ebbe detto questo, la cipolla si strappò e la donna cadde nel lago e brucia ancora. E l'angelo si mise a piangere e si allontanò.
Come guarire dalla cupidigia? Scegliendo pazientemente e con insistenza la via della magnanimità verso gli altri, non dandosi pensiero per quello che mangeremo e vestiremo, perché abbiamo già tutto nell'amore paterno di Dio. Secondo qualcuno il Vangelo rende a tutti un cuore da veri signori, perché libera dalla volgarità del possesso, dalla meschinità dell'avere, e ci dona una larghezza di sentimenti, un cuore profondo e libero, anche nella povertà, appunto, da veri signori. La magnanimità è per tutti. Anzi, chi è povero comprende la protezione che già circonda la nostra vita, il tanto che ha, quello che la cupidigia fa cercare disperatamente nelle cose e nel possedere. La magnanimità ci fa dolcemente perdere qualcosa di nostro e trovare proprio in questo il sollievo, la gioia. Un gesto concreto è la piccola disciplina dell'elemosina, opera della Quaresima, che ci aiuta a riconoscere il volto del povero e a manifestare attenzione verso di lui. In greco, elemosina non significa solo elemosina, ma anche pietà, compassione. Questa è più importante del dono stesso. La vera ricchezza è quella che si riceve offrendo anche solo qualcosa, divenendo partecipi dell'amore sovrabbondante di Dio. Solo donando e facendolo appunto con magnanimità è possibile uscire dalla solitudine infernale in cui ci rinchiude la cupidigia. Scriveva il cardinale Josef Ratzinger.
Il cristiano è colui che cerca semplicemente il bene, senza fare calcoli. Il semplicemente giusto, che si preoccupa soltanto della correttezza, è il fariseo. Soltanto colui che non è semplicemente giusto comincia ad essere cristiano. La magnanimità è quel mistero inauditamente esigente e nello stesso tempo inauditamente liberante che si nasconde dietro la parola sovrabbondanza, senza la quale non può esserci giustizia cristiana. Gesù vuole orientarci verso quel di più, verso quella sovrabbondanza e verso quella magnanimità, che significano che noi cerchiamo l'atteggiamento dell'amante, che non fa calcoli, ma appunto ama. È cristiano, chi ha l'amore.
Frutto di questo amore è la descrizione della prima comunità cristiana, prima e ultima, perché a questa deve tendere ogni comunità e questa sarà in cielo. Non c'è cupidigia e il mio si confonde con il nostro, perché tutto è nostro nell'amore. Avevano un cuore solo e un'anima sola ed anche, aggiunge il libro degli Atti degli Apostoli, nessuno aveva bisogno tra loro. Tutti avevano tutto, il necessario. Certo, solo l'amore sazia.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. Decimo incontro. Cupidigia, magnanimità. Hanno collaborato al microfono Francesca Rossiello e Gaetano Lizio. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Giovanni Paolo II.